Io spero che il Signore ci guardi con benevolenza e consideri questo gruppetto di cristiani della fine del 2000 che fanno fatica a seguire il Vangelo di Gesù e stanno cercando di capire il loro tempo, la loro storia, no? Il fatto che si dedichino attraverso la Bibbia che li accompagna da tutta la vita, si dedicano a questa ricerca sulla nascita dell'idea di Dio, un po' riderà evidentemente, che dice dove vogliono andare quelli, no? Però altro verso mi pare, insomma, immaginate un gruppo di terrestri lontani, poveretti, che vengono dall'animalità, appunto, no? Che osano fare questi discorsi su Dio e andare a vedere come tra loro si è cominciato a parlare di Dio, perché è questo che stiamo facendo, no? E l'altra volta presentavamo il senso, il perché avevamo prospettato questo percorso e indicavamo anche un po' lo schema, la proposta di questo percorso, che sarà quello di risalire in qualche maniera le fonti storiche, geografiche, linguistiche della nascita dell'idea di Dio nella Bibbia evidentemente. Cioè, cosa sappiamo noi sull'apparizione del monoteismo? Chi ha inventato appunto l'idea del Dio unico? E questo ci porterà evidentemente a collocarci in quel mondo semita da cui viene la Bibbia, e da cui viene anche appunto la nostra tradizione religiosa, no? In un secondo momento cercheremo di capire un po' di più come il popolo che ha prodotto questa Bibbia è stato destinatario prima della Bibbia, come la legge, la lettura giudaica della Bibbia, di cui noi sappiamo pochissimo. E poi in un terzo momento ci interesseremo al fenomeno del Nuovo Testamento, la lettura cristiana, la novità cristiana. Cosa vogliono dire i cristiani quando, riferendosi a un uomo che si chiamava Gesù, dicono che è il figlio di Dio e che lui è il vero uomo, vero Dio, che in lui tutta la scrittura si concentra e si concentra la verità di tutti gli uomini, discorsi che noi facciamo, no? Però noi solitamente partiamo da Gesù, dalla nostra fede, leggiamo la Bibbia da cristiani. E quindi questa scomposizione a rovescio, io credo sarà molto istruttiva per capire tante cose che ci diciamo in altra maniera da molto tempo, evidentemente. Quindi abbiamo detto il perché facciamo questo percorso, abbiamo detto pressappoco quale sarà il percorso e abbiamo indicato anche un po' le fonti, abbiamo indicato anche qualche libro al quale ci riferiamo per fare questo percorso, in particolare a questo assiriologo, a questo padre domenicano, che poi è uscito dall'ordine, che ha cominciato a lavorare sulla Bibbia, poi si è trovato in difficoltà col magistero biblico cattolico, e è diventato, diciamo, un laico, e ha studiato poi ciò che precede la Bibbia. È diventato esperto dell'antica cultura della Mesopotamia, è morto l'anno scorso, appunto uno studioso riconosciuto in tutto il mondo come un grande esperto, e presentandovelo un po' l'altra volta, in filigrana si leggeva anche un po' di passaggi critici dell'esegesi cattolica, no? Uscivano alcune figure forti come padre Lagrange, il fondatore della scuola biblica di Gerusalemme, i problemi di una lettura storico-critica appunto della Bibbia, eccetera, eccetera. E partendo da lì ci siamo subito buttati sulla domanda che fa tremare i polsi, ma va bene, faremo così, insomma, noi porremo alcune domande, cercheremo di rispondere con molta semplicità, appunto, senza troppi accademicismi che appesantiscono e girano in giro i problemi, no? Quindi noi siamo partiti subito dal dire se da questi studi si può rispondere a una domandina di questo tipo, se si sa dove, da chi e quando è stata inventata l'idea di un Dio unico. No? E la risposta è molto decisa, cioè non ci sono problemi, non è che si pensa, si discute, qualcuno dice no, no, sono tutti, cioè è una cosa ovvia. L'idea di un Dio unico, così come appunto nella Bibbia è testimoniato, è rapportabile a Mosè, sostanzialmente a Mosè. Questa cosa nasce attorno al XIII secolo avanti Cristo, quando un gruppo di semiti, appunto, tenete presente, dovremmo seguire poi un po' la cultura semitica per capirci un po' di più, quando un gruppo di semiti residenti in Palestina per una carestia vanno, emigrano in Egitto, dove vengono trattati come una minoranza di schiavi, quasi prigionieri e schiavi, messi un po' ai lavori forzati, e quindi si ribellano, e insorgono, gli viene voglia di rientrare nella loro terra tra i loro fratelli. E questo ritorno ha un protagonista, sorse tra loro un uomo chiamato Mosè, il quale ha dovuto prima scappare, rifugiarsi, così racconta il libro dell'Esodo, no? Rifugiarsi per un certo tempo nel paese di Madian, al nord del Mar Rosso, sul versante arabo dell'attuale Golfo di Aqaba, e lì, come si può dire, di sicuro ha lavorato molto dal punto di vista della ricerca religiosa, ha molto riflettuto e ha incontrato appunto, no, un Dio che aveva come nome Yahweh. No, noi lo pronunciamo, sappiamo che non era pronunciabile, gli mettiamo le vocali che non c'erano, no, ma lo diremo poi. A queste meditazioni e forse a qualche evento, ricordate il racconto del roveto ardente, che è evidente, no? Anche lì altamente simbolico, c'è un fuoco che non brucia, come c'è un nome che impedisce di pensare a qualunque cosa, quindi c'è questa idea di una trascendenza inattingibile, che si fa vicina comunque. Questa è un'esperienza, quella di Mosè, una proposta religiosa incredibile, appunto. No? In seguito a queste meditazioni e forse a qualche evento che lo impressiona, che lo converte, che lo, appunto, dopo si usano le parole che si vogliono usare, si decide a tornare in Egitto per chiamare alla libertà il popolo nel nome di questo Dio, per rivelare ai suoi compatrioti il Dio che egli aveva trovato e con lui, attorno a questo Dio, rivela tutto un sistema religioso che è centrato sul nome di Yahweh. E dicevamo che il nome di Yahweh è suggestivo, tenendo presente come per questa cultura il nome non è solo convenzionale, ma ha una funzione realista di dire la cosa, no? Il nome di Yahweh evoca la terza persona del verbo essere, e quindi vuol dire egli è. Quindi Yahweh vuol dire in sostanza egli esiste, è lì presente, pronto a intervenire. E ci si fermava qui l'altra volta, mi pare, nel discorso. Mosè ha compreso che di questo Dio misterioso non si poteva sapere nient'altro che il suo nome. Il resto è tutto mistero, capito? E del resto il dialogo, la teofania, il dialogo tra questo Dio e Mosè lo spiega bene. Io sono quel che sono, quando lui gli chiede il nome. Come dire, nessuno altro sapere su di me oltre la mia esistenza. Tutto il resto è impossibile accogliere, è inutile voler sapere, appunto. In realtà voi capite che in questa rivelazione o operazione religiosa, lo storico l'ha sempre giudicato, sto discorso qui, no? Per noi evidentemente questa è l'iniziativa di Dio che si rivela a Mosè, no? Diciamo, questo evento religioso è dal punto di vista storico un evento fondatore, per alcuni versi radicalmente nuovo, perché contesta alla radice ogni forma antropomorfica e politeista della religione, che invece erano le caratteristiche delle religioni che circondavano questo gruppo di persone. Cioè l'antropomorfismo, il rappresentarsi Dio in forma umana e il fatto che Dio fossero in molti, il politeismo, erano i due pilastri su cui erano edificate le religioni del tempo e del mondo e anche delle grandi culture babilonesi, come vedremo, no? Allora un Dio che rifiuta che di lui si conosca altro che ciò che esprime il suo nome, cioè la sua sola esistenza, e che proibisce qualsiasi dogma su di lui, virgolette, qualsiasi immagine su di lui, no? Il fatto che non c'è più immagine per raffigurarlo a somiglianza degli uomini scarta ogni antropomorfismo, no? E vedremo appunto l'alleanza con Mosè in realtà propone all'attaccamento, alla fedeltà dei suoi compatrioti una divinità assolutamente rivoluzionaria che esige ai suoi fedeli appunto l'osservanza della sua parola. E vedremo queste parole senza fermarci perché le conosciamo, no? Sono poi le grandi parole dell'umanizzazione, no? Cioè quasi che fosse un Dio il quale dice: non è importante che voi sappiate chi sono io, non dovete darmi niente, capito? Io sono tutto per voi, sono preoccupato che voi diventiate uomini. Ovviamente potete diventare uomini soltanto continuando a ricordare che c'è una fonte trascendente, che c'è un'iniziativa di Dio, che c'è un atto di grazia iniziale, di liberazione, che vi libera, vi dà la possibilità di credere nel diventare uomini, no? Beh, magari una maniera un po' riduttiva di commentare i 10 comandamenti, però non è molto, molto lontana, no? Vedete che parlare un po' da storico con il nostro amico libera anche da moltissime preoccupazioni teologiche, no? È anche interessante, secondo me, avere questa libertà di guardare un po' dal di fuori, no? Queste robe qui, e non sentirsi addosso subito la Commissione Teologica Internazionale. E gli appena diceva parola, no, mi è giusta, no, a fondare, no. A dire la verità, potete immaginare, no? Qualcuno dice che, ma siamo sicuri che Yahweh, il nome di questo Dio, parte con Mosè? Non ci potrebbe essere un'origine mesopotamica, appunto, del nome di Yahweh? In Mesopotamia c'era un dio molto conosciuto, il cui nome era Ea. È così che lo chiamavano i semiti del paese, vedremo gli Accadi, i cosiddetti Accadi, no? Invece i Sumeri, che sono gli abitanti della Mesopotamia non accadici, Accadici, Sumeri, quando si studiavano in storia si partiva con i Caldei, Assiro-Babilonesi. Poi invece vedremo l'archeologia. E soprattutto l'assiriologia ha scoperto, gli Sumeri sono saltati fuori nel Novecento, erano sconosciuti, non si sapeva che erano esistiti, no? Quindi la storia è andata un po' più in là. E comunque, i Sumeri invece lo chiamavano Enki nella loro lingua, e non sappiamo bene cosa volesse dire questa parola. Enki Ea, faceva parte della grande triade tradizionale degli dei supremi, che comprendeva il dio del cielo, fondatore della dinastia divina regnante, che si chiamava Anu, suo figlio, il sovrano degli dèi, del mondo degli uomini, Enlil, e appunto Enki Ea, che era un po' l'architetto, consigliere, demiurgo, al corrente di tutto e capace di risolvere tutti i problemi, una specie di super tecnico nel governo del mondo, no? La parola Ea in lingua sumerica sembra che voglia dire e casa e a acqua. Siccome Ea si scriveva talvolta Aia, come quando Aia, no? E anche Ia, ci si può chiedere se non sia esistito in Mesopotamia e presso gli antichi semiti un nome divino compitato presso poco come Yah. E di là ci si è sviluppato in qualche modo Yahweh. Ve lo dico perché appunto poi sta gente qui che studia tutta la vita queste robe qui, le cercano tutte. Non mi pare, per il nostro interesse non è per arrivare a risolvere queste questioni, no? Le origini del nome Yahweh non sono decisive, a noi interessa di più il destino ulteriore che egli ha assunto nella Bibbia. Mentre invece, su un piano più generale, mi pare importante fermarci un momentino, aprire una parentesi, per conoscere invece, per aprirvi anche solo un piccolo spiraglio, del rapporto della Bibbia con ciò che c'era prima della Bibbia e che è in collegamento con la Bibbia. Quindi, in questo caso, con l'antica cultura della Mesopotamia, da cui vengono i Semiti. No, continuiamo a dire la Bibbia ha una cultura semitica, il concetto di carne, il concetto di corpo è semitico. Concetto, no. Tra l'altro, queste lo potete intuire, insomma, queste sono state le piccole scoperte storiche. Prima nel leggere le tavolette cuneiformi e poi nell'andare a scavare quindi la filologia dei testi e l'archeologia dei luoghi, che ha messo in crisi la lettura cattolica della Bibbia. No? Cioè, vi faccio un piccolo esempio. Scoprire che c'è un prima della Bibbia a cui la Bibbia si riferisce è assolutamente un cambio decisivo di prospettiva. Vuol dire l'ingresso nella coscienza della storicità della Bibbia, ma quindi anche di un nuovo modello di verità e quindi anche di un nuovo modello di fede. Cioè vi cito, la Bibbia ha perso la sua sacralità, la sua prerogativa di essere il libro che diceva come è nato il mondo, quanti anni aveva la storia umana. Ha perso questa sacralità, appunto, cioè quella di essere il libro che ci diceva tutto, e ce lo diceva in maniera sacra, indiscutibile, no? La sua prerogativa di essere un libro non scritto come gli altri, ma dettato da Dio in persona, ha perso questa sacralità il 3 dicembre del 1872, quando davanti alla Società di Archeologia Biblica di Londra, un certo Schmidt, che era uno dei primi assiriologi, i quali poveretti stavano da 50 anni in accanita, e geniale anche, ricerca per decifrare la scrittura cuneiforme, no? Questo tale Schmidt, che insieme ad altri incominciavano a classificare questo tesoro enorme che emergeva dalla terra, dal sottosuolo dell'antica Mesopotamia, il tesoro delle tavolette, dei libri appunto, scritti su terracotta, no? Annunciò una straordinaria scoperta, e cioè aveva trovato tra quelle tavolette di argilla una storia molto simile al racconto biblico del diluvio. Una storia che era evidentemente, indiscutibilmente, molto antecedente, anteriore al racconto biblico, e alla quale il racconto biblico evidentemente si ispirava. Questo racconto era contenuto nell'undicesima e ultima tavoletta della celebre epopea di Gilgamesh, o Gilgamesh, pronunceremo Gilgamesh. Di colpo, dunque, il 3 dicembre 1872, di colpo la Bibbia rientrava nel fiume della letteratura universale, veniva tirata giù dal baldacchino della sua sacralità, diventava un libro dell'umanità, no? E d'altra parte veniva confermata l'importanza, per entrare nel mondo della Bibbia, nell'interpretazione della Bibbia, di conoscere la civiltà semitica e la storia dell'antica Mesopotamia. So, vi sto dando l'idea, io cerco proprio di dire le cose nella maniera più elementare possibile, in maniera che possa più elementare, allo stesso tempo più nitida, più decisiva, i passaggi, no? Adesso qui c'è il Busilis, nel senso ci vorrebbe qualcuno che conosce la siriologia. Adesso io anche qui vi dico proprio le due robette che secondo me possono servire per il nostro discorsino. Noi abbiamo avuto l'avventura, non so se è l'ultimo viaggio che abbiamo fatto, di andare in Siria, e abbiamo puntato proprio su Ebla e su Mari. Noi siamo andati in Iraq, dove ci sono i luoghi dell'archeologia più importanti, però Mari e Ebla sono due luoghi che solleciteremo, importantissimi. Quindi, siccome anche nel viaggio là avevamo valorizzato molto questo aspetto dell'archeologia, no? Questi discorsini a qualcuno faranno venire in mente anche queste cose. Allora, per dare un piccolo quadro, andiamo alla ricerca appunto della cultura semitica. Bisogna aver presente che la Mesopotamia è stata fino al sesto, quinto millennio avanti Cristo. Nel raccontare questa storia vedrete come sembriamo giovanissimi. Siamo giovanissimi proprio. E la cagnata, il mio cugino Renato lo sapeva che eravamo giovanissimi, aveva l'idea comunque che avevamo un futuro glorioso, infinito. Cioè era dell'idea che noi abbiamo risorse, possiamo fare quello che vogliamo, perché poi nella natura si trovano sempre le soluzioni. Invece la cagnata nostra è che adesso ci stanno informando sul futuro che può finire presto. Per cui siamo lì, capito, siamo dei grilletti lì in mezzo, con una storia che è appena incominciata e rischia già di finire. Questo ci dà, secondo me, una paura terribile, da cani, almeno a me, mi dà una grande ansia, capito? Poi vedendo che i navigatori ne sanno quanto me, se non di meno, tanti, e io non saprei far niente per fermare sta roba qui, mi inquieto ancora di più, perché si continua a pensare che c'è qualcuno che capisce, che sa, invece guardate che tutti vanno avanti così, mangia e bevi oggi, capito? Allora dico, se voi immaginate che sta roba qui, per esempio, che la scrittura cuneiforme è nata 3.000 anni prima di Cristo, noi abbiamo passato 2.000 anni dopo Cristo, è una robetta. O no? Rispetto ai milioni di anni che ha l'evoluzione della specie umana, ai miliardi di anni che ha il cosmo. E imbecilli stiamo già in qualche maniera mettendo in pericolo che possa proseguire questa avventura, che a tutti gli effetti è una bella roba. O no? Abbastanza bella, diciamo. No, non esageriamo. Uno dice come stai, bene, anzi, benino. Cioè, ti romindremo me. Allora, la Mesopotamia è stata fino al sesto, quinto millennio avanti Cristo il letto di un unico enorme fiume. Quindi è tutta acqua. Alimentato dalle precipitazioni e dallo scioglimento delle nevi dopo l'ultima glaciazione europea. E un po' alla volta, in questo clima, pensate che l'Arabia, come il Sahara, era nelle savane, appunto, no? Con la fine dell'ultima epoca glaciale e il rinsecchimento generale che ha reso l'Arabia, per quello che interessa a noi, ma anche il Sahara, nello stato attuale di deserti invivibili, il fiume mesopotamico si è un po' alla volta prosciugato. Sono rimasti due fiumi, no? E il paese ha assunto il suo aspetto storico, cioè quello in cui poi è avvenuta la storia umana, no? Vede che anche Genesi colloca il paradiso in quelle zone lì, appunto, no? Tra i fiumi. Questa grande vallata di fango, di limo, decisivo perché appunto poi ha permesso l'agricoltura, ha permesso l'allevamento del bestiame, ha permesso la scrittura. La scrittura è nata vicino, prima qui e poi è vicino al Nilo, no? Cioè, dove c'era un tipo di terra che si poteva incidere, si poteva fare i segni. E fagliaste, che mi sa da Fagliasti, come facevamo noi in prima elementare, no? Col maestro unico. Unico, unica. Allora, questo ritiro progressivo dell'acqua, dall'alto in basso del paese, ha progressivamente scoperto del territorio, che sono venuti ad occupare un po' alla volta delle popolazioni che fino allora erano installate nella zona nord del sud-est. Queste popolazioni hanno portato con sé la loro cultura, quindi le loro piante, i loro animali, le loro tecniche, e hanno occupato un po' alla volta, chi da un lato, chi da un altro, la terra emersa, sempre spingendosi verso sud, dove c'era più abitabilità, no? Più fecondità. Di loro si hanno solo alcune vestigia archeologiche sostanzialmente mute, ambigue, indecifrabili. Le cose interessanti, no? Sarebbero più interessanti ancora quelle là, dico interessanti nel senso che siamo riusciti a interessarci, siamo riusciti a toccarle, siamo riusciti a leggerle, no? Le cose interessanti incominciano verso l'inizio del quarto millennio. Quando, quindi 3008-3009, quando si trovano di fronte e vicini nella parte meridionale del paese due popolazioni assolutamente diverse. Quelli che si chiamano da una parte i Sumeri, dall'altra parte quelli che per convenzione poi saranno chiamati gli Accadi, no? Gli Accadi sono appunto dei Semiti. I Semiti sembrano aver occupato originariamente l'Arabia, quando era ancora abitabile, e nel corso della sua desertificazione sarebbero stati spinti un po' alla volta verso i bordi ancora abitabili. Una buona parte di loro si sono installati nelle frange occidentali del grande deserto arabico, dove hanno condotto un'esistenza seminomade, allevatori di bestiame minuto. È da loro che si è staccata, prima della fine del quarto millennio, la più antica popolazione semitica venuta ad occupare la ricca e fertile Mesopotamia, gli Accadi, appunto. Tra l'altro, lungo la storia della Mesopotamia, fino alla nostra era, dallo stesso nord-ovest, sono arrivate altre ondate di semiti, che parlavano lingue apparentate, anche se molto diversi, alcune delle quali ancora oggi in uso, l'ebraico, l'aramaico, l'arabo, no, a tutto questo ceppo. Per la loro lingua e la loro storia, questi semiti ci sono, virgolette, abbastanza familiari. Beh, è commovente immaginare quando la Bibbia, noi facciamo catechismo ai ragazzi, dice Abramo, esci dalla tua terra, da Ur, che è uno dei grandi luoghi archeologici, no? Cioè, immaginate che la Bibbia parte da un abitante semita della Mesopotamia per questa avventura della fede, che noi diciamo avventura della fede, no? Però è tutto diverso leggere l'episodio di Abramo come un episodio, cioè un uomo che ha lasciato la sua casa per fede, e sapere che in realtà quando la Bibbia dice quella storiella lì si riferisce al fatto che Dio ha aspettato che l'acqua rifluisse, che sta gente imparasse a accendere il fuoco, a coltivare la terra, a allevare gli animali, a parlare, a scrivere, e che Dio ha parlato faticosamente con gli uomini in questa maniera. Cambia tutto, hai capito? Ma cambia tutto per la mia maniera di guardare la storia di oggi. Allora, gli Accadi erano semiti. Per i Sumeri è tutta un'altra cosa. La loro lingua, la loro parlata, diciamo, di cui abbiamo numerose testimonianze, poi vedremo, è lontana dal semitico, lo dico loro perché io non... quanto è lontano il cinese dall'italiano. Quindi sono proprio due mondi semantici completamente diversi. E non si è mai giunti a collegare la parlata semitica a nessun'altra famiglia linguistica del passato, a fortiori del presente, appunto. Alcuni pensano che fin dalla notte dei tempi essi siano stati presenti nella Mesopotamia del Sud discendenti di antichissimi immigrati del Nord e dell'Est. Il vecchio mito mesopotamico, vedremo, dei sette saggi, presenta l'antica civiltà del luogo come importata dai tempi antichi venuti dal mare, cioè dal Golfo Persico, no? Per quello che interessa a noi, per quello che noi riusciamo appunto a raggiungere decentemente, a partire dal terzo millennio, quindi in cima al 2000-2009, la parte meridionale della Mesopotamia, della bassa Mesopotamia, era chiamata il paese dei Sumeri, la parte più alta paese degli Accadi. L'incontro di questi due popoli, che tutto separava, fu in realtà decisivo. Certo, è probabile che essi abbiano raccolto e conservato le innovazioni introdotte dai loro predecessori, a cominciare probabilmente dai sistemi di irrigazione e gli incroci dei canali. Alla base della civiltà stanno ste robe, stanno i canali, per esempio, no? Sta l'acqua, Ea. Ma anche la costruzione delle prime città. E tuttavia, anche se hanno ereditato appunto tutto questo patrimonio, l'incontro di questi due popoli rappresenta, dal punto di vista degli storici, il punto di partenza di una nuova grande civiltà, originale, che non cesserà più di svilupparsi, di perfezionarsi, e di cui il paese vivrà per 3.000 anni e che diffonderà in tutto il mondo, appunto, attorno a sé come un faro, un grande influsso, una grande influenza, no? In un primo tempo hanno prevalso culturalmente i Sumeri, più attivi, più ingegnosi, più creativi. Essi hanno introdotto nella vita del paese una quantità di istituzioni, di tecniche, di idee. Vedremo alcuni scritti, no? Mentre gli Accadi si sono in genere accontentati di introdurre nella vita e soprattutto nella religione uno spirito nuovo e originale, fino al momento in cui numerosi e etnicamente meno potenti, ma con contributi di sangue più fresco, l'elemento demografico, hanno in realtà assorbito i Sumeri. Dopo una lunga simbiosi, i Sumeri sono stati totalmente riassorbiti e fagocitati dagli Accadi, i quali invece non smettevano di ricevere rinforzi etnici e culturali dal nord-ovest, dai vari popoli semiti, no? E i Sumeri sono scomparsi. Sono scomparsi fino in epoca moderna, nessuno sapeva che erano esistiti, eh?